Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La Repubblica Tecnologica di Alexander C. Karp e Nicholas W. Zamiska è un saggio politico e strategico che interviene nel dibattito sul rapporto tra innovazione, potere statale e futuro dell'Occidente. Il libro sostiene che la tecnologia non sia un ambito neutrale, ma un fattore decisivo della competizione geopolitica contemporanea, soprattutto quando si parla di difesa, intelligence, infrastrutture digitali e capacità decisionale degli stati democratici. L'opera nasce anche come critica alla cultura dominante della Silicon Valley, accusata di aver privilegiato consumo, profitto e idealismo astratto, trascurando responsabilità civiche e dimensione nazionale. Il volume propone invece una visione in cui le grandi aziende tecnologiche collaborano in modo più diretto con lo Stato e con il complesso della sicurezza pubblica. Si tratta quindi di un testo provocatorio, teorico e polemico, che unisce riflessione filosofica, analisi politica e tesi industriale in un manifesto di chiara impostazione ideologica. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la tecnologia come campo di potere e non come strumento neutrale. Uno dei nuclei del libro è l'idea che la tecnologia abbia smesso di essere un semplice insieme di strumenti al servizio della società. Per Karp e Zamiska, dati, software e intelligenza artificiale sono ormai infrastrutture del potere, capaci di determinare chi decide, con quali tempi e con quali informazioni. Questa tesi sposta il baricentro dell'analisi politica. Non basta più controllare istituzioni, finanza o apparati militari tradizionali, perché il controllo delle piattaforme tecnologiche diventa centrale nella competizione tra stati e sistemi politici. Il libro insiste sul fatto che la neutralità tecnologica sia un mito, utile a mascherare una realtà in cui ogni architettura tecnica incorpora scelte politiche e conseguenze strategiche. Da qui deriva la richiesta di un coinvolgimento più esplicito delle imprese tech nella difesa delle democrazie occidentali. In questa prospettiva, l'innovazione non è solo crescita economica, ma capacità di orientare il potere, rafforzare la sicurezza e incidere sulla sovranità effettiva degli stati. Secondo, la critica alla Silicon Valley, orientata al consumo e all'idealismo superficiale. Il libro prende di mira una parte significativa della cultura della Silicon Valley, accusata di aver coltivato un idealismo vago e autoreferenziale. Secondo gli autori, molte grandi aziende tecnologiche hanno preferito inseguire prodotti di consumo, piattaforme di intrattenimento e narrazioni universalistiche, piuttosto che confrontarsi con i problemi concreti della sicurezza nazionale e dell'ordine politico. Questa critica non è soltanto economica, ma anche culturale. La Valley viene descritta come un ambiente che ha spesso evitato domande scomode su responsabilità, appartenenza, doveri verso la comunità e finalità dell'azione tecnologica. Il libro sostiene che l'ossessione per l'ottimizzazione individuale e per il mercato abbia allontanato gli innovatori dal problema della costruzione collettiva. In questa cornice, il successo imprenditoriale viene considerato insufficiente se non accompagnato da un ritorno allo Stato e a una nozione più forte di servizio pubblico. La polemica contro l'idealismo della Valley serve quindi a legittimare una rifondazione del rapporto tra tecnologia e interesse nazionale. Terzo, Stato-nazione, sicurezza e alleanza tra innovazione privata e interesse pubblico. Un tema centrale è la rivalutazione dello Stato-nazione come struttura politica indispensabile. Il libro contesta l'idea che le grandi imprese tecnologiche possano prosperare come soggetti puramente privati e slegati dal destino collettivo del paese che ne ha reso possibile la crescita. Secondo Karp e Zamisca, le aziende tech avrebbero un debito morale e strategico verso lo Stato democratico, soprattutto nei campi della sicurezza, dell'intelligence e della difesa. Da qui nasce la proposta di una collaborazione più stretta tra Silicon Valley e apparati pubblici, non come subordinazione burocratica, ma come convergenza di capacità. Il punto non è soltanto fornire software allo Stato, bensì condividere una visione del potere in cui la velocità dell'innovazione privata rafforza la capacità decisionale pubblica. Questa impostazione ribalta l'immagine classica dell'impresa tecnologica come attore estraneo alla politica. Nel libro, al contrario, l'impresa diventa parte integrante della missione nazionale e contribuisce alla costruzione dell'ordine strategico occidentale. Quarto, il rifiuto del relativismo e la ricerca di una identità occidentale più definita. Il libro non si limita a discutere di difesa o organizzazione industriale, ma entra anche nel terreno culturale e filosofico. Una delle sue tesi più controverse è il rifiuto del relativismo, cioè dell'idea che tutte le culture producano esiti equivalenti e che la società occidentale debbi evitare giudizi forti su se stessa. Karp e Zamisca suggeriscono invece che l'Occidente abbia bisogno di una maggiore chiarezza sui propri valori, sui propri confini simbolici e sulla propria identità collettiva. In questo quadro, il testo valorizza concetti come servizio, responsabilità e bene comune, opponendosi a una visione troppo fluida del pluralismo. Il riferimento a pensatori conservatori come Roger Scruton segnala la volontà di recuperare un lessico più esigente sul piano morale e politico, in contrapposizione all'universalismo astratto, attribuito ad alcuni ambienti progressisti della tecnologia. Questa dimensione rende il libro più di un semplice saggio sulla difesa digitale, lo trasforma in una presa di posizione sulla crisi della cultura liberale occidentale e sulla necessità di ridefinire ciò che una società vuole proteggere. Infine, un manifesto politico che divide efficienza, hard power e rischio di sorveglianza. La forza del libro sta anche nella sua natura apertamente programmatica. Non si presenta come un'analisi neutra, ma come un manifesto che propone una direzione politica precisa, sostituire l'ambiguità del soft power con una concezione più esplicita di hard power, fondato sul software, sui dati e sulle infrastrutture digitali. Questa impostazione spiega perché il volume abbia suscitato reazioni così polarizzate. Per alcuni lettori è una diagnosi lucida del declino occidentale e della necessità di recuperare efficienza, disciplina e capacità d'azione. Per altri è una giustificazione di forme nuove di potere tecnico che rischiano di comprimere libertà e controlli democratici. Il merito del libro è proprio quello di portare alla luce una tensione reale. Se la tecnologia governa sempre più decisioni cruciali, chi deve controllare i controllori? La proposta di un'alleanza tra Stato e grandi imprese tech appare così insieme strategica e problematica, perché promette protezione e prontezza, ma apre anche interrogativi su sorveglianza, concentrazione di potere e riduzione del dissenso. In conclusione, la Repubblica tecnologica è indicato soprattutto a chi segue con attenzione geopolitica, innovazione, politiche industriali e trasformazioni del capitalismo digitale. È un libro utile per lettori interessati al rapporto tra tecnologia e sovranità, ma anche per chi vuole capire come una parte della Silicon Valley stia ripensando il proprio ruolo rispetto allo Stato, alla difesa e alla competizione tra democrazie e autocrazie. Il suo valore non sta nella neutralità, bensì nella capacità di formulare una tesi netta e di costringere il lettore a confrontarsi con domande difficili su potere, responsabilità e ordine politico, rispetto ad altri saggi sul mondo tech. Questo volume si distingue perché non si limita a descrivere innovazione e mercato, li interpreta come strumenti di costruzione dell'autorità pubblica e di ridefinizione dell'Occidente. Proprio per questo risulta divisivo, ma anche intellettualmente stimolante. Chi cerca un'analisi prudente della Silicon Valley troverà un testo troppo schierato. Chi vuole invece capire la nuova cultura politica dell'elite tecnologica troverà una chiave di lettura molto rilevante. Se vuoi supportare Alexander C. Karp, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!